come dire, una rappresentazione, sebbene rapida, di quelli che sono i movimenti delle migrazioni nel mondo. Allora, questo è già stato un po' detto, però lo ripetiamo rapidamente perché è un concetto importante. La tratta in quanto tale è stata finita ufficialmente solo nel 2000 ed era comunque un fenomeno già in atto da tempo, attraverso la Convenzione di Palermo, che è una convenzione dell'ONU che si compone di tre protocolli: uno che riguarda il trasporto delle merci, uno che riguarda, che ci interessano più da vicino, il cosiddetto smuggling, che è la immigrazione clandestina, tutto ciò che compone il reato di immigrazione clandestina, e il trafficking vero e proprio, che è la tratta di esseri umani. Questi concetti appunto sono già stati un po' introdotti, però è importante ricordare che lo smuggling riguarda, è un crimine contro lo Stato e consiste appunto nel contravvenire alle leggi, alle regole che normano l'immigrazione, mentre la tratta o trafficking è una grave violazione dei diritti umani. Perché si configuri la tratta, che comunque si compone anche dello smuggling, nel momento in cui è una tratta transnazionale, quindi è necessario che le persone vengano trasferite da un paese all'altro, è però molto più complesso, perché presuppone che ci siano almeno tre requisiti, che sono l'azione di reclutamento, trasporto, trasferimento, alloggio, accoglienza di una o più persone. E vedete che non è necessario che ci sia il trasferimento attraverso uno Stato, è sufficiente che ci sia l'alloggio o l'accoglienza. Basta dare accoglienza e ospitalità a una persona che poi viene sfruttata all'interno del suo stesso paese perché si configuri la tratta, attraverso un mezzo che è l'assoggettamento, tutte le pratiche legate all'assoggettamento, che possono essere la minaccia alla stessa persona trafficata oppure ai familiari di questa persona, coercizioni che possono andare dalla violenza a forme di condizionamento più sottili, che comunque sono molto efficaci. Lo scopo è sempre quello dello sfruttamento, della prostituzione, dello grave sfruttamento lavorativo, altre pratiche di asservimento, l'espianto di organi, altre modalità di sfruttamento che sono per esempio l'accattonaggio oppure i matrimoni forzati, combinati. Ricordo una cosa che è già stata detta ma che è importante: c'è la tratta anche se inizialmente la persona che è stata trafficata ha dato il proprio consenso. Questo non implica che non sia una vittima di questo reato, anche nel caso in cui si sia resa suo malgrado complice di alcuni reati, come per esempio essere titolare di documenti falsi, che è un reato molto grave, in tutti i paesi lo riconoscono come un reato grave. Ma se viene riconosciuto che questo reato è stato commesso da questa persona in un momento di vulnerabilità, di assoggettamento, e quindi è stato commesso in relazione a un successivo sfruttamento, questa persona non può essere riconosciuta colpevole di questo reato. Così come se per esempio fosse stato costretto a commettere un altro reato come il furto dietro minaccia, appunto per lo sfruttamento del furto vero e proprio. E questo giusto per riprendere alcuni concetti che sono già stati detti, ma che fanno comunque da cornice a quello che poi andrò a dire. Questa Convenzione di Palermo è molto importante perché ha dato una cornice appunto di riferimento ai paesi perché iniziassero a legiferare nell'ambito della tratta. L'Italia si era già data una legge, che poi vedremo approfonditamente, che quindi siamo stati antesignani nella difesa delle vittime di tratta, però molti paesi ancora non avevano nel 2000 preso in considerazione questo fenomeno, altri non l'hanno ancora preso in considerazione oggi, e poi vedremo che ci sono dei paesi al mondo che non riconoscono la tratta come un reato, comunque come una grave lesione dei diritti umani. Questi sono molto rapidamente i principali fattori di espulsione e di attrazione che riguardano la tratta, ma che riguardano anche l'immigrazione in senso lato. Sono delle situazioni che inducono le persone a lasciare il proprio paese e a tentare appunto una migrazione clandestina, quindi con tutti i rischi legati a questa pratica. Questi sono soltanto alcuni principali, per esempio la dissoluzione degli stati multiculturali. Pensiamo per esempio a cosa è successo con la ex Jugoslavia, quindi poi gli stati dei balcanici, i conflitti etnici e religiosi, i disastri naturali che sono sempre più frequenti e gravi, quindi anche questi sono un importante fattore espulsivo perché le persone non possono più vivere nel contesto territoriale in cui in cui risiedevano, in cui hanno risieduto per generazioni. le discriminazioni, che possono essere su base etnica o religiosa, come già visto, ma possono essere anche legate al genere oppure anche all'orientamento sessuale. L'instabilità politica, le guerre civili, le situazioni economiche precarie, le sperequazioni economiche e sociali e l'impoverimento. Sono importantissimi questi fattori perché sono alla base di spinte migratorie che poi diventano epocali. Per esempio l'immigrazione dalla Nigeria, l'Italia è veramente un luogo di destinazione importante per i nigeriani, le persone nigeriane, è iniziata negli anni '80 a seguito di una gravissima crisi economica. Quindi sono tutti fattori espulsivi dal proprio paese che inducono le persone a cercare delle situazioni di benessere, di migliori condizioni di vita. Dall'altra parte, i paesi di destinazione di solito forniscono almeno alcuni di questi elementi di attenzione e di interesse per chi immigra, che è la richiesta di manodopera, non sempre regolare, quindi c'è anche un forte sfruttamento, per esempio, del lavoro sulla base del fatto che c'è la richiesta di manodopera a basso costo. Una legislazione in materia di immigrazione favorevole, questo è sempre meno vero nei paesi per esempio europei, però in passato c'erano delle prospettive di regolarizzazione anche nel momento in cui le persone arrivavano con uno status di clandestinità. Misure di controllo e di repressione che meno sono vigenti, più inducono le persone a tentare la migrazione. I sistemi di governo democratici sono interessanti perché scappa da situazioni di dittatura o di repressione. La posizione geografica e i legami storici e il ceppo linguistico riguardano soprattutto i paesi legati da una storia colonialistica, quindi pensiamo all'affinità linguistica di alcuni paesi che sono state colonie di altri. La stabilità politica e sociale e ovviamente le comunità preesistenti, che sono un importantissimo punto di riferimento per le persone che decidono di migrare. Per esempio, sempre tenendo in considerazione l'idea che noi stiamo parlando comunque dell'ambito mondiale, ma con attenzione rispetto all'Italia, la comunità preesistente è importante in Italia se noi pensiamo che le persone di cui ci occupiamo noi sono rumene e nigeriane, cioè sono delle comunità rumene e nigeriane che ormai sono consolidate da decenni in Italia e questo è un elemento importantissimo per chi poi decide di venire in Italia, conosce sempre qualcuno, a qualcuno che nella peggiore delle ipotesi sono persone sulle quali si può fare riferimento. Nel tempo c'è da dire che la caratteristica delle persone che migrano è cambiata moltissimo e attualmente chi migra è spesso, una volta si diceva chi lascia il proprio paese e chi ha delle risorse da spendere all'estero, adesso arrivano persone con sempre minori risorse personali, sono molto, a volte hanno una scolarità molto bassa, sono analfabeti, non sanno, per dire anche banalmente, fare nessun lavoro, ma la cosa importante per queste persone è portare se stessi, sono se stessi il proprio patrimonio, la propria risorsa, la propria forza lavoro e nel caso della prostituzione il proprio corpo, che è comunque una merce purtroppo pregiata in Europa per una grossa richiesta di servizi sessuali. Anzi, bisogna dire che gli sfruttatori sono agevolati dal fatto che le persone che loro trafficano hanno una bassissima competenza e pochissime risorse perché sono più assoggettabili. E quindi c'è anche da dire che più una persona è priva di risorse proprie, più purtroppo ed è vulnerabile, ha più probabilità di finire vittima di sfruttamento. C'è una peculiarità che riguarda le donne, ai fattori espulsivi che abbiamo appena visto c'è il fatto che tra le donne la povertà è maggiore e questo è un dato diffuso in tutto il mondo. C'è un basso livello di investimento in termini formativi da parte della famiglia e questo significa che le donne sono anche scarsamente competenti sul piano dell'inserimento lavorativo, quindi se non hanno studiato fanno più fatica a trovare lavoro rispetto ai coetanei maschi. C'è spesso un'aspettativa della famiglia di origine che le donne possano essere produttive e quindi a volte può capitare abbastanza spesso che siano proprio le famiglie a investire sulle ragazze perché vadano all'estero e diventino una risorsa economica per la famiglia. C'è una scarsa tutela dei loro diritti, ci sono degli stati molto spesso che riconoscono sulla carta una parità di diritti tra uomini e donne, ma poi in realtà le consuetudini fanno sì che le donne siano sempre più, questi diritti siano riconosciuti soltanto a livello teorico. C'è un'importantissima domanda di prostituzione nei paesi di destinazione, questo va sempre tenuto presente anche poi quando entreremo più nel merito di quelle che sono le caratteristiche delle persone trafficate, ma c'è anche da parte delle donne, vista la loro situazione di origine, che spesso, come dicevo, è una situazione di maggiore precarietà a tutti i livelli, un desiderio di emancipazione e di benessere. E queste sono delle aspettative legittime per chi cerca appunto una situazione di vita migliore. Tutto questo alla base di una spinta migratoria. Quali sono le caratteristiche principali della tratta? Ho già detto che è una gravissima violazione dei diritti umani. Ha carattere transnazionale, anche se la tratta interna è importante ed è sempre più attenzionata dagli stati. È un reato complesso perché ne prevede altri, la commissione di altri reati che sono appunto lo smuggling, come abbiamo visto, quindi l'introduzione clandestina di migranti, ma anche la falsificazione dei documenti, la correzione degli ufficiali e poi c'è anche la connivenza con soggetti insospettabili che sono per esempio il tassista che quella volta si presta per passare la frontiera con delle persone in macchina, oppure l'albergatore che chiude un occhio e dà assistenza o alloggio a persone che vengono lasciate di qualche giorno in prospettiva di un transito o comunque anche di uno sfruttamento in loco. Quindi è un reato che da una parte avvede come dire, la partecipazione di persone che hanno un ruolo molto importante all'interno di una filiera criminale, ma anche persone che invece si prestano occasionalmente per arrotondare, per esempio. I gruppi criminali non sempre sono strutturati, questo era veramente più vero, cioè scusate, era vero nel passato, era più spesso così nel passato, mentre ora se soltanto si pensa a quella che viene definita mafia nigeriana, i gruppi criminali sono, almeno in questo caso, molto ben strutturati e hanno ramificazioni molto importanti sul territorio anche con gruppi criminali locali. Faccio una premessa, si parla spesso di mafie straniere che sono quella nigeriana, quella cinese, quella rumena, quella russa, non potrebbero sopravvivere ovviamente se non ci fossero degli importanti legami con le nostre mafie, quindi è tutta una, cioè il multiculturalismo a livello criminale funziona benissimo, cioè tra di loro si intendono molto bene. C'è una connotazione etnica molto forte, perché poi lo vedremo, le persone reclutate, le persone e i reclutatori, le persone sfruttate e chi le sfrutta spesso condividono lo stesso retaggio culturale, sono dello stesso paese, parlano la stessa lingua e questo per una facilitazione anche della comunicazione ma anche per una maggiore facilitazione di instaurare una relazione di fiducia. C'è un altro numero oscuro, cosa vuol dire? Che della tratta si conosce pochissimo. Adesso farò vedere dei dati che sono dei dati dell'ONU che in realtà sono delle stime che partono da un campione molto piccolo di persone identificate come vittime di tratta, si stima che le persone vittime di tratta siano svariati milioni. Purtroppo poi vedremo che anche a livello di persecuzione di questo crimine i dati sono molto bassi. L'evoluzione del tempo della migrazione e della tratta ci dice che questo è più riguarda più l'immigrazione in senso lato, veramente, perché questi sono ancora dati dell'ONU, che ci dice che nel 2015 erano più di 65 milioni le persone che per vari motivi, li abbiamo visti prima, sono state costrette a lasciare il proprio paese di origine e già rispetto a 12 mesi prima questo dato era cresciuto di 6 milioni, quindi uno spostamento vorticoso di persone e rotte del traffico che si sovrappongono sempre di più ai percorsi migratori ordinari, ma questo lo vediamo anche in Italia, nel nostro piccolo sappiamo benissimo che mentre in passato le rotte della tratta di esseri umani erano molto particolari, con caratteristiche molto distinguibili, oggi è difficile distinguere tra le persone che arrivano, quelle che sono poi che saranno poi vittime di tratta e quindi sottoposte a sfruttamento, da quelle che invece arrivano con delle finalità diverse, quindi è smuggling in tutti i sensi. C'è una sovrapposizione in questo senso anche tra vittime di tratta, rifugiate e persone trafficate, quindi attualmente chi arriva in Europa è indistinguibile a livello di quelle che sono le proprie caratteristiche o quelle che poi sarà o meno un destino di sfruttamento. Le vittime di tratta, bisogna ricordare che non sempre sono migranti, e riporto di nuovo l'attenzione alla cosiddetta tratta interna in singoli paesi, hanno spesso aspirazione di migliorare le proprie condizioni di vita e anche per questo spesso sono inclini, diciamo così, a credere a quelle che sono false promesse e tra le persone che noi incontriamo ce ne sono tantissime che hanno creduto di poter venire in Italia a fare le parrucchiere, le babysitter, lavorare in un mini market, cose di questo tipo e poi si sono finite sulla strada. C'è anche chi sapeva che avrebbe fatto, che sarebbe poi stata destinata alla prostituzione, ma mai più avrebbe immaginato quali sarebbero state le condizioni di vita in cui questa cosa si sarebbe poi realizzata. Spesso però fuggono anche da violenze, persecuzioni e condizioni anche di violazione di diritti umani, e questo ci dice comunque che in generale le persone vittime di tratta sono persone molto vulnerabili, quindi facilmente assoggettabili, come dicevo prima. Che sono le persone trafficate, e qui entriamo proprio nel merito della tratta a livello globale. Questi sono ancora dati ONU, l'ONU fa una stima, perché è difficilissimo, come dicevo prima, avere dei dati, quindi sono stime sulla base delle persone intercettate e identificate come vittime di tratta. Si parla di 2,5 milioni di persone all'anno ed sono, diciamo così, stime probabilmente in difetto. In questo report, chi potreste interessare, un report che l'ONU pubblica ogni 2 anni circa, nel 2016, è quello più recente, i dati sono riferiti al biennio precedente, sono state identificate almeno 500 rotte, quindi 500 percorsi fatti a livello mondiale dalle persone trafficate. È interessante dire che ben 69 paesi hanno identificato vittime che arrivano dall'Africa subsahariana. Questo ci dà l'idea del fatto che questa zona, l'Africa subsahariana, è un contesto di importantissimo di origine della tratta di esseri umani. È proprio un bacino di persone che si spostano su tratte molto lunghe e quindi escono dal contesto meramente africano, diciamo così. È una fortissima spinta migratoria arriva da questa zona. Mentre il dato che interessa di più a noi è quello che è evidenziato nell'ultima riga di questo grafico, che ci dice che nell'Europa centrale e occidentale, che è la zona che interessa a noi, che siamo noi, e sono in questo caso 16 stati, sono state identificate 137 diverse nazionalità di persone, e quindi per dire che qua arriva una grossa varietà. L'Europa è davvero, come dire, un punto nevralgico di destinazione delle persone che si spostano nel mondo, e questo lo dimostra, questa immagine lo dimostra, e vi dice che in verde sono i paesi di destinazione, se si vede abbastanza bene, sono ovviamente quelli più ricchi, e sono per esempio l'America del Nord, l'Australia e l'Europa, che è proprio un centro nevralgico di tratta. Molti paesi sono sia di origine che di destinazione che di passaggio. L'Europa si configura come tutte e tre queste tipologie, perché ci sono paesi di origine, per esempio i paesi dell'est, la Romania, la Bulgaria, la Polonia, la Cechia, insomma tutta questa zona, i paesi dei Balcani, sono paesi di origine, ci sono paesi di transito, ci sono paesi di destinazione. E i paesi di transito e di destinazione a volte possono essere gli stessi paesi, per esempio noi incontriamo donne banalmente rumene che sono state in Spagna, quindi, oppure che vanno in Spagna dopo essere transitate dall'Italia, c'è una grossa cioè ci sono spostamenti molto importanti all'interno dell'Europa, è una zona molto vivace da questo punto di vista. Come vedete, molto banalmente questa immagine ci dice che le migrazioni avvengono dai paesi più poveri a quelli più ricchi, dalle zone più povere a quelle più ricche, dalle città più marginali a quelle più centrali, ovviamente, e le migrazioni seguono proprio il flusso della ricchezza. Faccio una breve inciso sulla tratta interna, perché nel tempo è cresciuta. La tratta interna è quella che, come dicevo prima, avviene all'interno di uno stesso paese. In Romania, per esempio, questo è abbastanza visibile, perché ci sono per esempio delle donne vittime di tratta che noi incontriamo sulla strada, che prima di essere portate in Italia sono state sfruttate sessualmente in Romania, soprattutto quando erano minorenni. E l'attenzione per la tratta interna è cresciuta nel tempo, questo grafico ci dice proprio questo. Nel 2007 erano il 19% del totale, oggi è quasi il 45%. Questo perché gli stati sono sempre più attenti al fatto che non è che la tratta sia solo si verifichi solo quando si attraversa una frontiera, può verificarsi anche all'interno dello stato senza che ci sia banalmente nessun tipo di spostamento. La torta invece ci dice che la tratta interna al paese, come dicevo prima, è il 43%, ma la tratta transcontinentale, che è quella che noi vediamo arrivare per esempio dall'Africa subsahariana, è soltanto una minima parte, il 21%. Questo significa che questo dato ci dice che comunque la tratta, così come la immaginiamo su lungo raggio, è molto impegnativa per i gruppi criminali, perché questo implica che abbiano delle risorse, che possono avvalersi di reti di traffico molto capillari, che abbiano degli agganci molto importanti nei paesi di destinazione, che siano in grado di procurarsi documenti falsi per attraversare la frontiera, che è molto più rischiosa nel caso di tratta di persone minorenni. Ci vuole una buona organizzazione. E quindi quando si parla di persone che arrivano da paesi molto lontani, penso appunto all'Africa subsahariana oppure l'Estremo Oriente, significa che c'è dietro un'organizzazione molto molto capillare e molto efficiente, perché la tratta transcontinentale costa moltissimo alle organizzazioni criminali. Molto rapidamente possiamo anche prendere in considerazione quelle che sono le caratteristiche del campione preso in considerazione dall'ONU, e ci dice che, e questo è un grafico che ci porta un po' sul discorso che a noi interessa di più, cioè quali sono le connotazioni di genere della tratta di esseri umani. Questo grafico ci dice che nel 51% le persone trafficate sono donne, nel 21% sono uomini, nel 20% sono bambini o ragazze, nell'8% sono bambini o ragazzi. Quindi la componente femminile della tratta è di oltre il 70%. E le donne vengono trafficate per prostituzione e pornografia prevalentemente, servitù domestica, ma anche matrimoni misti, come dicevo prima, o combinati, scusate, non misti, ho sbagliato, matrimoni combinati, oppure volevo dire sfruttamento misto, perché a volte le donne sono vittime sia di sfruttamento della prostituzione che sfruttamento lavorativo, quindi anche su questo le donne sono doppiamente vulnerabili rispetto agli uomini. Gli uomini invece vengono trafficati per grave sfruttamento lavorativo, accattonaggio, e i minori per prostituzione, pornografia, adozione illegale, a volte vengono reclutati anche per diventare bambini soldato, o anche c'è, cioè, in questa parte non viene nominata, però una piccola frazione del traffico dello sfruttamento riguarda l'espianto di organi. Questo è di nuovo un affondo rispetto alle caratteristiche per area geografica. A noi interessa l'ultime due righe che io ho evidenziato con si deve sì. Che sono ancora una volta l'Europa centrale e l'Europa occidentale, ci dice che in questa zona del mondo è prevalente lo sfruttamento sessuale, mentre in altre zone è prevalente lo sfruttamento lavorativo. Quindi questo ci dice ancora una volta che l'Europa è un luogo di destinazione dello sfruttamento della prostituzione, e di converso ci dice anche che c'è una domanda di prostituzione e di servizi sessuali molto alta. Questo interroga moltissimo il ruolo della domanda di prostituzione, poi la vedremo meglio quando affronteremo il tema delle leggi sulla prostituzione. Però appunto l'Europa si connota in questi termini. Tornerei un attimo sul tipo di sfruttamento per genere, perché prima dicevo appunto che lo sfruttamento delle persone di sesso femminile, quindi bambine, ragazze e donne, è del 71%, però vediamo come nel 2004 era addirittura oltre l'80%. Questa flessione, diciamo così, ci dice comunque che lo sfruttamento delle donne è superiore a quello degli uomini, e probabilmente questo calo è dovuto al fatto che nel corso degli ultimi anni c'è stata un'attenzione crescente rispetto al tema dello sfruttamento lavorativo delle persone di sesso maschile, che è comunque stato preso in considerazione solo successivamente rispetto al tema dello sfruttamento sessuale, però vedete che comunque è un dato importante da tenere a mente. Il grafico invece rispetto ad altri tipi, questo l'ho messo perché come dicevo prima ci sono anche altri tipi di sfruttamento di cui le bambine, le ragazze, le donne rappresentano il 76%, ed è importante ricordare, come dicevo prima, che sono comunque reati legati al genere femminile, come dicevo prima, ai matrimoni forzati e ai tipi di sfruttamento misto. Ecco, niente, questo è soltanto un grafico che ci ricorda appunto come le donne abbiano una prevalenza rispetto alla tratta, ed è questo il motivo per cui si dice che la tratta è comunque un fenomeno molto connotato in senso femminile a livello di genere. Ma c'è un altro dato interessante che riguarda una rilevazione di un paio di anni fa, in base alla quale, se noi prendiamo in considerazione soltanto lo sfruttamento sessuale, per il 97% dei casi riguarda le donne, quindi nella misura in cui noi prendiamo soltanto questo dato in considerazione dello sfruttamento sessuale, le donne rappresentano il 97% delle persone sfruttate sessualmente. E questo ancora una volta a dimostrazione di quanto il genere femminile sia molto vulnerabile. E di quanto sia importante, ripeto di nuovo, la domanda di servizi sessuali. Sul contrasto alla tratta dico solo una cosa molto rapida, dicevo prima di quanto è importante legiferare rapidamente perché poi gli effetti si vedono sul lungo termine. Gli stati che hanno iniziato a legiferare contro la tratta prima sono quelli che hanno portato avanti anche delle azioni importanti di contrasto alla tratta. Come vedete nel primo grafico ci sono ancora un 3% di paesi che non si sono dotati di una legislazione efficiente rispetto alla tratta. È sicuramente un dato che si è ridotto nel tempo, nel senso che nel 2003 erano quasi il 60%, mentre oggi sono solo il 3%, quindi c'è stata comunque un'attenzione degli stati rispetto a questo tema. E questo fa ben sperare per il futuro, però ci sono degli stati che ancora non hanno una tutela né per i propri concittadini né per le persone che vengono trafficate verso quel paese, quindi è comunque un ambito di attenzione. Per esempio su questo si concentra tanto il Dipartimento di Stato americano, che ogni anno redige un report in cui prende in considerazione ogni singolo Stato e fa un'indagine su quelle che sono le leggi in vigore, quanto vengono applicate, quanto sono efficaci e quanto si potrebbe migliorare, e ci sono appunto degli Stati che ancora in una legislazione non ce l'hanno. Questo è un altro dato interessante perché riguarda invece le persone indagate per il reato di tratta. Vedete che le donne rappresentano il 37%. Questo dato è alto, di solito le donne rappresentano tra le persone che commettono reati una percentuale molto più bassa. Invece quando si parla di tratta ci sono anche tante donne tra le sfruttatrici, chi recluta, e quindi c'è un ruolo attivo anche rispetto alla parte dello sfruttamento. Non soltanto, le donne non sono solo vittime di tratta, ma sono anche all'interno di questa catena di sfruttamento delle persone che controllano, delle persone che svolgono proprio il ruolo di sfruttatrici vere e proprie. Perché succede questo? Questo è soprattutto vero nel caso dello sfruttamento sessuale. Noi vediamo che nella prostituzione nigeriana è un dato molto evidente, perché spesso le ragazze, le donne sulla strada, sono controllate da altre donne nigeriane, sono sfruttate dalle cosiddette madame, che sono a loro volta delle ex vittime di tratta che hanno, tra virgolette, fatto carriera. Quindi c'è anche questo passaggio che rende le persone, le donne, da vittime purtroppo a sfruttatrici. C'è da dire che nella catena appunto di sfruttamento le donne comunque rivestono un ruolo più visibile, quindi ancora una volta più vulnerabile comunque all'interno anche di quella che è la parte del criminale. Comunque sono quelle più esposte in ogni caso. Hanno un ruolo molto importante nel reclutamento, perché al paese di origine avvicinano le ragazze, danno loro appunto queste false speranze di una vita migliore in Europa, e poi sono anche quelle che controllano, come dicevo prima, sulla strada, e sono quelle che sfruttano, quindi hanno un ruolo anche attivo. E questo appunto è un dato anomalo rispetto alla media della criminalità tra le donne. Allora, come dicevo prima, l'ho accennato prima, c'è anche un'affinità tra i reclutatori, tra gli sfruttatori e tra le vittime di tratta, ed è stato appunto anche in questo caso messo in evidenza che, per esempio, tra chi recluta e chi viene reclutato al paese di origine, la nazionalità è la stessa per il 97% delle volte. Quindi significa, questo è abbastanza ovvio, che chi è al paese di origine intercetta le persone che poi vengono trafficate, e il fatto di avere comunque un background comune, la lingua ma anche l'estrazione sociale, perché spesso sono amici, sono persone che si conoscono, non sono sconosciuti, aiuta a instaurare quel rapporto di fiducia che fa sì che poi le persone si fidino e si affidino ai trafficanti. Mentre nel momento in cui si arriva nel paese di destinazione questo dato cambia un po', anche se poi resta il fatto che circa nel 50% dei casi chi è vittima di tratta e chi sfrutta la persona vittima di tratta ha la stessa nazionalità per il 50% dei casi, appunto quasi la metà sono connazionali. E questo ancora una volta appunto per sfruttare quella che è, avvalersi di quella che è la possibilità di instaurare una reazione di fiducia che non è banale, perché se pensate a una persona che arriva da un paese molto lontano e che non ha altri riferimenti, avere un punto di riferimento in Italia di un connazionale è un punto di riferimento importante, anche se questa persona è poi la persona che sfrutta. Quindi questo significa che molto spesso c'è una relazione di ambivalenza tra la vittima e la persona, la vittima di tratta e la persona che sfrutta, e questo è un meccanismo su cui chi sfrutta, gli sfruttatori fanno leva, perché comunque fanno sì che di essere sempre tra le uniche persone di cui le vittime di tratta possono fidarsi, paradossalmente, e questo capita molto spesso. Adesso passerei a quello che è invece il contesto nazionale. Questo dato mette in comparazione quasi un ventennio di dati che riguardano la prostituzione in Italia. È una tabella che è interessante da questo punto di vista. Possiamo vedere che nel corso degli anni le tre nazionalità, i tre paesi di origine sono sempre stati gli stessi, che sono la Nigeria, l'Albania e la Romania. È importante ricordarlo perché con alti e bassi sono i paesi, le nazionalità più rappresentate quantomeno sulla strada. L'Albania era molto più, le donne albanesi erano molto più numerose negli anni 90, quando rappresentavano più della metà delle persone incontrate sulla strada. Nel 2000, che il dato riportato in questa tabella, erano già scese al 20%, però nel frattempo erano aumentate le donne nigeriane, che comunque hanno iniziato ad arrivare in Italia alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, quindi avevano già una storia di sfruttamento, soprattutto nei primi tempi su quella che era per il nord Italia direttrice Milano-Torino. La Romania invece, le donne provenienti dalla Romania, quindi la presenza delle donne rumene sulla strada, ha avuto un'impennata dal 2007 in poi con l'entrata della Romania nella comunità europea, e questo ha dato modo alle persone rumene di spostarsi con maggiore facilità all'interno dell'Europa. E quindi questi sono un po' i dati che è importante tenere presente, perché rappresentano un po' quelle che è la storia della prostituzione, quantomeno su strada, in Italia negli ultimi 20 anni. C'è da dire che accanto a questi dati c'è anche una grossa porzione di persone che esercitano la prostituzione al chiuso, quindi la cosiddetta prostituzione indoor, che ha delle caratteristiche, si stima che sia altrettanto numerosa che quella sulla strada, ma caratteristiche diverse. Intanto è nascosta, quindi non è visibile, banalmente è più difficile contattare le persone che si prostituiscono all'interno degli appartamenti o nelle sale massaggio, nei locali, e ha delle caratteristiche diverse anche a livello di nazionalità. Per esempio, le donne nigeriane sono solo sulla strada, si incontrano solo sulla strada, mentre le donne provenienti dall'est Europa possono essere sia in strada che in indoor, oppure esclusivamente al chiuso in indoor. Quindi c'è anche una differenziazione a livello di quella che è il mercato della prostituzione e dei luoghi dove viene esercitata. La prossima volta ci sarà un focus sulla Nigeria, e quindi ci saranno due persone che parleranno soltanto della Nigeria. A noi basta un po', presentare una situazione in termini molto ampi, e possiamo dire che un dato interessante è che il 70-80% della migrazione dalla Nigeria, delle donne che conosciamo noi, che noi incontriamo, proviene da Benin City, che è nello stato dell'Edo State, che è uno degli stati, la Nigeria è una confederazione di stati, quindi è uno degli stati che compongono la Nigeria, e da qui è partito il primo flusso di donne trafficate, e le donne che arrivano in Italia, che noi incontriamo, continuano a provenire prevalentemente, anche se non in modo esclusivo, da questa zona. Quindi c'è proprio una catena migratoria che parte da Benin City e che ormai è consolidata, perché è un flusso migratorio che ormai si è ampiamente collaudato. e che vede quindi tutta una serie di anelli di questa catena e una organizzazione criminale in Italia che, come dicevo prima, ormai è molto attiva a livello criminale. Ovviamente non tutte le donne che arrivano dalla Nigeria sono destinate allo sfruttamento e non tutti gli uomini sono destinati a entrare in quella che è la criminalità, a essere reclutati da quella che appunto banalmente si definisce mafia nigeriana. Però questo è un dato molto importante che va tenuto presente, perché adesso noi parliamo solo di prostituzione, perché questo è un po' l'ambito che ci interessa, ma la mafia nigeriana, la criminalità organizzata nigeriana è molto attiva anche nello spaccio, che è un mercato che va un po' parallelo a quello della prostituzione, quindi è ormai una criminalità molto ben radicata e molto ben attiva. Con delle collaborazioni, ovviamente, come dicevo prima, nostrane. Sulla Nigeria però vale la pena fare una considerazione aggiuntiva rispetto a quelli che sono gli arrivi più recenti. Dicevo prima che è un dato appunto messo anche in evidenza dagli organismi internazionali che osservano il fenomeno, da tempo, da qualche anno, più o meno dalle primavere arabe, ma probabilmente questo dato si è assestato appunto a partire da 4-5 anni fa, c'è una sovrapposizione tra quelle che sono le rotte della tratta e quelle che sono le rotte dell'immigrazione, più ampia di immigrazione. Questi sono i dati delle donne nigeriane che erano queste donne identificate all'arrivo, agli sbarchi. Questi sono dati OIM e UNHCR, erano 433 nel 2013, vedete che nel 2016 erano più di 11.000, erano 11.000. L'anno scorso c'è stata una flessione, però questo è un dato comunque che va tenuto in considerazione, perché c'è stato un exploit delle donne in arrivo in Italia, e comunque il dato ci dice che il 30% delle persone che arrivano dalla Nigeria sono donne. Gli altri sono uomini, ovviamente, però è un dato interessante, perché in passato gli uomini nigeriani avevano la percentuale più bassa tra gli arrivi, e questo ci fa dire, ancora a corollario di quello che stavo dicendo prima rispetto al reclutamento delle persone nelle attività criminali, che questi uomini avranno un ruolo di qualche tipo che deve essere ancora ben attenzionato, messo analizzato, però sicuramente iniziano ad avere un altro ruolo anche a livello di sfruttamento e altro tipo di criminalità. Comunque resta il fatto che la prima nazionalità anche per il 2017 tra gli arrivi è quella nigeriana, quindi come dicevo prima questo un po' è il corollario del fatto che, come dicevamo, la Nigeria è un grosso bacino di persone che migrano, e quindi di immigrazione, e qui in Italia trovano un contesto accogliente a vari livelli, mettiamolo un po' in questi termini, trovano qualcuno che comunque trovano un punto di riferimento che poi li dislocherà in qualche modo rispetto a quelli che sono i vari sfruttamenti a cui sono destinati. Non dimentichiamo per esempio anche l'accattonaggio, perché negli ultimi anni poi sono sempre più visibili anche ragazzi per strada che chiedono l'elemosina. E quindi gli arrivi dalla Nigeria hanno un po' portato a questo panorama, che sulla strada si traduce in questo modo. La settimana scorsa Nadia Folli, che è la nostra collega, vi ha un po' raccontato qual è la situazione sulla strada, e ha parlato del turnover. Il turnover è il tasso di ricambio, cioè sono la percentuale di persone nuove che si incontrano nel corso di un anno. Questo grafico ci dice che a partire dal 2015 il turnover delle donne nigeriane è iniziato a essere più alto della media. Quindi a partire dal 2015 in poi, vedete che poi diventa 54-69 l'anno scorso, le donne nigeriane sulla strada sono aumentate moltissimo, mentre prima addirittura era molto più basso nella media. Se vedete, nel 2011 solo il 25% delle donne incontrate sulla strada erano state intercettate per la prima volta, l'anno scorso ben il 70% erano donne nuove. Quindi significa che è un po', come dire, la ripercussione a livello locale di questo dato. Nel tempo poi le persone che arrivano si distribuiscono sui territori e iniziano ad avere un turnover alto, e significa arrivano in un posto per la prima volta, vengono spostate molto spesso e diventano quindi, e questa è un po' la fotografia del contesto locale. Questo diciamo così che è un dato che in qualche modo, lo passo rapidamente, ma ci dice se questi sono dati più ampi che riguardano un contesto, un'area metropolitana, però ci dice anche in questo caso che le donne nigeriane sono aumentate sia in termini assoluti, quindi sono passate da 515 nel 2015 a 750 nel 2017, sono aumentate anche in termini di contatti, quindi aumentano moltissimo sul territorio, aumenta la loro visibilità, e questo dato ci dice anche che hanno una propensione al contatto però con gli operatori della strada, quindi questo ci dà anche un po' una speranza. E questo è semplicemente un ulteriore approfondimento. Come vedete, le donne, questo è il confronto delle donne nigeriane sul totale in percentuale, sono più alte a livello di contatti rispetto al resto della popolazione incontrata per strada, il loro turnover è più alto di quello delle altre nazionalità, e questo è un po' il dato che ho detto prima rispetto a Venida, semplicemente collocato su un contesto territoriale più ampio, e quindi per dire che comunque quello che noi osserviamo su Milano è abbastanza valido nel suo complesso, appunto il tavolo metropolitano riguarda la città di Milano, quindi è un dato che possiamo dire è comune a tutte le unità di strada che operano nella città di Milano. Questa è un po' una fotografia rispetto, appunto, come dicevamo prima, al fenomeno della tratta. Però ecco, l'ultima parte di questo mio intervento riguarda, si sposta un po', porta un po' l'attenzione sul tema delle che può sembrare anche da un certo punto di vista poco attinente, invece è importante metterlo in evidenza, il tema delle leggi che in Europa si occupano, disciplinano il tema della prostituzione. Perché è importante? Intanto perché abbiamo visto che nella maggior parte dei casi le donne trafficate sono trafficate a scopo di sfruttamento sessuale, quindi c'è un nesso importantissimo tra il traffico di esseri umani e la prostituzione, e un po' perché ci sono ormai tutta una serie di analisi e di studi che mettono in evidenza come la disciplina della prostituzione nei vari paesi influenza le rotte della tratta, e questo è importante tenerlo in conto, soprattutto quando si inizia a parlare della possibilità di modificare per esempio la nostra legge, che è la legge Merlin, che disciplina la materia della prostituzione. Adesso molto rapidamente, perché i paesi sono tanti, ma ci possiamo identificare tre modelli. Intanto è interessante verificare che il fatto che in Europa, che comunque è un contesto territoriale abbastanza piccolo, ci sono comunque tanti paesi e ciascuno di loro molti di loro hanno opinioni molto diverse in merito alla prostituzione e a come va disciplinata. I modelli sono tre prevalentemente, poi ci sono anche delle piccole differenze a livello di come vengono applicate le leggi, però i principali modelli, due sono gli antipodi, il proibizionismo e il regolamentarismo. Perché sono gli antipodi? Perché il proibizionismo ovviamente vieta la prostituzione in tutte le sue forme e nella sua forma più pura, diciamo così, stabilisce che venga sanzionato sia chi esercita la prostituzione che il cliente della prostituzione, quindi tutti e due gli attori coinvolti. C'è una variante del proibizionismo che si chiama neoproibizionismo, che per esempio è in vigore in Svezia. La Svezia è stato il primo paese che si è dotato di una legge di questo tipo. Perché si chiama neoproibizionista? Perché vieta la prostituzione, ma prevede che venga sanzionato soltanto il cliente e non la persona che si prostituisce. C'è da fare una premessa rispetto alle leggi. Le leggi ovviamente esprimono la cultura dei paesi che le mettono in atto, che le votano e che poi le mettono in vigore. E spesso sono esiti di dibattiti anche importanti a livello culturale. La legge Merlin è entrata in vigore nel 58 dopo 10 anni di dibattiti. E hanno alla base una lettura specifica del fenomeno. Qual è la lettura dietro alla posizione neoproibizionista della Svezia? È che la prostituzione è sempre una violenza nei confronti di chi si prostituisce, prevalentemente sono donne. Quindi la loro visione è che la prostituzione sia sempre una violenza sessuale nei confronti delle donne. Per questo, se una donna si prostituisce, lo fa probabilmente per una situazione di vulnerabilità o di povertà, ma chi compra quel servizio la sta sfruttando, e quindi è l'uomo praticamente, perché nella maggior parte dei casi ovviamente sono gli uomini ad essere a rappresentare la domanda di servizi sessuali, deve essere sanzionato a livello amministrativo e a livello penale. E recentemente a questa visione della prostituzione si è affiancata anche la Francia, che da poco è entrata in vigore in Francia una legge di questo stampo, su questo modello. Agli antipodi c'è invece chi regolamenta la prostituzione considerandola un lavoro, e quindi capite che è esattamente la visione opposta. La prostituzione è un lavoro come un altro, quindi la può esercitare chi chiede una licenza, chi apre una partita IVA, e ciascuno può decidere di aprire una casa, di appunto una casa chiusa, oppure mettersi sul mercato aprendo una partita IVA, appunto pagando le tasse, e tutto sembra molto semplice. Questa è la visione, per esempio, di alcuni paesi come i Paesi Bassi, l'Austria, la Germania, dove ci sono appunto, dove la prostituzione è organizzata in questo modo. Quindi vedete che sono proprio due visioni antitetiche. In Italia, come in altri paesi, vige invece il modello abolizionista. Il modello abolizionista presume che venga abolita la regolamentazione della prostituzione. Infatti la legge Merlin è proprio una legge che abolisce la regolamentazione, stabilisce che la prostituzione sia un atto privato tra due persone adulte consenzienti, e quindi, questi sono un po' i cardini della legge, vieta l'esercizio delle case di prostituzione. Infatti il primo effetto è stato quello della chiusura delle case chiuse, sopprime qualsiasi forma di registrazione obbligatoria, anche questo è importantissimo perché le persone venivano e vengono tuttora schedate, non in Italia ovviamente, ma chi ha una registrazione di tipo regolamentarista prevede che le persone si registrino anche banalmente per pagare le tasse. Ammette l'esercizio privato della prostituzione, come dicevo prima, e determina alcune condotte sanzionabili, come per esempio lo sfruttamento. Ce l'ha detto anche Patrizia Comito quando ci ha parlato delle leggi che riguardano la prostituzione, e ci ha ricordato che la legge Merlino è una legge importante da questo punto di vista. Ed è una legge che, come dicevo prima, è nata dietro un fortissimo, a seguito di un dibattito vivacissimo che ha riguardato anche la messa in evidenza di alcuni principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini sanciti dalla Costituzione tra uomini e donne, quindi l'uguaglianza, la salute come diritto fondamentale, ma anche e soprattutto il fatto che un'attività economica non può recare danno alla dignità umana, quindi lo Stato non può sfruttare una persona che si prostituisce, come lo fa? Attraverso le tasse, quindi attraverso il lenocinio. E quindi questo è un po' questi sono i tre principi cardine, come dicevo, quindi chi proibisce, chi regolamenta, chi abolisce la regolamentazione e stabilisce che la prostituzione sia un atto privato. Qual è l'esito di tutti questi modelli? L'esito è che la regolamentazione, che come dicevo prima potrebbe sembrare la soluzione di alcuni problemi, tipo il fatto che le donne si prostituiscono sulla strada, quindi regolamentiamole così stanno in una casa e tutto è molto più ordinato e pulito. In realtà bisogna ricordare che anche quando c'erano, prima dell'entrata in vigore della legge Merlin, quando anche noi avevamo le case chiuse, c'erano altrettante persone che esercitavano al di fuori di una regolamentazione. Quindi il, tra virgolette, lavoro nero non verrebbe superato, sarebbe soltanto una soluzione illusoria da questo punto di vista. E questo soltanto dal punto di vista di quello che potrebbe essere l'ordine e il decoro. Però c'è anche un altro problema, che riguarda il fatto che alcuni studi condotti negli ultimi anni rispetto a Germania e Austria soprattutto, hanno messo in evidenza come questi paesi, dal momento in cui si sono dotati di una legislazione che regolamenta la prostituzione, sono diventati paesi di destinazione del traffico più di altri, quindi il traffico di esseri umani per prostituzione verso questi paesi si è incrementato. E quindi significa che comunque non solo queste leggi non hanno risolto il problema della tratta, anzi hanno aumentato il fatto che le persone sono state più frequentemente trafficate in quei posti, perché gli sfruttatori che si adattano benissimo alle leggi hanno subodorato l'affare, hanno detto portiamole lì, che addirittura abbiamo una legge che ci viene incontro. E queste conclusioni sono state ampiamente prese in considerazione da, adesso vi dico molto rapidamente qual è la posizione dell'Europa, in una relazione presentata nel 2014 da Honeyball, che sulla base di dati e di molto approfonditi e di ricerche accurate è arrivata a una conclusione. Allora, ha presentato una relazione, le relazioni non sono vincolanti per gli Stati, però danno un orientamento. L'orientamento, molto rapidamente, rispetto alla posizione dell'Europa, è che in qualche modo si allinei a quelle che sono le legislazioni proibizioniste. Per quale motivo? Nella relazione lo spiega molto bene in modo molto dettagliato, se volete andarla a leggere è interessante, perché mette in evidenza alcuni punti nodali. Intanto evidenzia che la prostituzione e lo sfruttamento sessuale sono questioni altamente legate al genere, nonché violazione della dignità umana. Quindi ancora una volta sottolinea che riguardano le donne, questo è importantissimo a livello di discriminazione. Esistono molti legami tra prostituzione e tratta e riconosce sulla base di ricerche, quindi scientifiche, che la prostituzione sia a livello globale che in Europa alimenta la tratta di donne e di ragazze. Quindi quando la prostituzione viene regolamentata, come dicevo prima, questo diventa appetibile per i trafficanti che orientano i propri flussi verso quei paesi. Infatti la criminalità organizzata svolge un ruolo di rilievo laddove la prostituzione è legale e mette anche in evidenza un po' quello che dicevo prima, le persone che di solito praticano la prostituzione sono persone in condizioni di vulnerabilità, quindi facilmente irretibili e sfruttabili proprio perché si trovano in una condizione che le rende facilmente vittime di assoggettamento. Mette anche in evidenza il fatto che la prostituzione e la prostituzione forzata incidono sulla violenza contro le donne e questo perché è stato messo in evidenza anche in altri studi che riguardano per esempio il confronto negli Stati Uniti tra gli stati che hanno una legislazione che regolamenta la prostituzione e chi invece la vieta. Negli stati dove la prostituzione è regolamentata c'è una visione più degradante delle donne, c'è una maggiore misoginia e c'è anche una maggiore propensione degli uomini a mettere in atto comportamenti di violenza anche nei confronti delle proprie partner. Quindi c'è da dire che appunto una delle conclusioni a cui arriva questa relazione è che normalizzare la prostituzione ha un impatto sulla violenza nei confronti delle donne, perché in qualche modo sancisce il fatto che la donna possa essere un oggetto sessuale di cui un uomo può fare qualunque cosa nel momento in cui paga un prezzo. C'è anche il fatto che gli uomini che acquistano servizi sessuali spesso sono più inclini a commettere atti sessualmente coercitivi e altri atti di violenza contro le donne e spesso mostrano, come dicevo prima, tendenze misogine, e questo è il motivo per cui, prima non l'ho detto però è importante, una delle cose su cui mette l'accento anche Honeywell questa relazione è il fatto che negli stati dove c'è una legislazione neoproibizionista non solo c'è una sanzione amministrativa e penale, ma gli uomini sono caldamente invitati a seguire, come dire, dei percorsi di responsabilizzazione rispetto a quello che è il proprio atteggiamento e la propria attitudine nei confronti delle donne. Quindi questo è un po' il legame tra la tratta e la prostituzione e va tenuto presente perché dove si pensa che ci siano delle legislazioni più liberali in realtà si annida il rischio che questo invece sia degradante non soltanto in termini appunto di sfruttamento ma anche degradante nei confronti di quella che è l'immagine che uno Stato vuole restituire del genere femminile. E io ho finito.